Secondo la concezione hobbesiana, dei beni pubblici, in generale i beni pubblici non possono essere prodotti attraverso la cooperazione volontaria e spontanea dei membri di una determinata società. Questa concezione fu condivisa almeno fino agli anni 70 anche dagli studiosi che si occuparono del problema dei beni pubblici in una prospettiva giochistica. In gran parte questa loro posizione era determinata dal fatto che i primi teorici, che si occuparono di questo problema entro l'orizzonte teorico della teoria dei giochi, usavano come modello della produzione di beni pubblici il dilemma del prigioniero, che come abbiamo capito è molto versatile e serve per raccontare moltissime storielle e interazioni della vita quotidiana. Noi partiremo da qui per capire perché, se tu usi questo modello, allora arrivi alla tetra conclusione hobbesiana che è impossibile la cooperazione spontanea nella produzione di beni pubblici. Se vi portate a pagina 55 del libro Giochi di società, vedete nell'ultimo capoverso la descrizione, l'illustrazione del dilemma dei beni pubblici, perché a questo punto si tratta di un dilemma, che viene rappresentato secondo lo schema del dilemma del prigioniero. Tuttavia, se noi osserviamo la figura 4.1 di pagina 56, descritta appunto a partire dall'ultimo capoverso di pagina 55, notiamo che questa matrice di gioco si applica in tutti quei casi in cui il bene pubblico può essere prodotto anche con gli sforzi, l'energia, il tempo, il denaro di un singolo giocatore. Ricorderete che nel nostro approccio molto semplificato, come quello di molti teorici dei giochi, la produzione dei beni pubblici è rappresentata in una piccola società di due persone. In questa figura si presuppone che il bene possa essere prodotto anche con il contributo di un solo giocatore, poiché, come ricorderete, una caratteristica essenziale dei beni pubblici è la loro non escludibilità. Se il bene pubblico viene prodotto da un solo giocatore, beh, quel giocatore ne usufruisce, ma nel calcolo dei suoi payoff occorre tener conto che ha contribuito ai costi di produzione del bene e quindi il suo payoff sarà diminuito, bisognerà fare il vantaggio di usufruire, sarà pari alla differenza tra il vantaggio di usufruire il bene pubblico e il costo che lui ha pagato per produrlo. Mentre il suo socio concorrente, non possiamo proprio dire avversario, perché come sapete il dilemma del prigioniero non è un gioco a somma zero, beh, il suo socio concorrente se la passerà molto meglio perché avrà tutti i vantaggi di usufruire del bene pubblico, ma non ne avrà sopportato i costi, almeno se si sceglie, se quel suo concorrente sceglie il comodo ruolo dello scroccone, cioè del free rider. L'ipotesi di non escludibilità dei beni pubblici ci porta ad ammettere la possibilità dello scrocco, cioè dell'agire da free rider. Questa illustrazione permette di comprendere i payoff nella matrice del gioco 4.1 di pagina 56. Questi payoff sono indicati con le lettere X, Y, W e Z, prese da Taylor, uno studioso che si è occupato forse per primo in modo esauriente di questo problema. E vale la pena commentare queste lettere osservando la matrice. Notate che il bene pubblico viene prodotto in tre delle quattro celle della matrice, cioè nella cella in alto a sinistra dove entrambi i giocatori cooperano e poi nella cella in alto a destra, in basso a sinistra dove solo uno coopera. In definitiva, il bene pubblico non viene prodotto solo in un caso, quando nessuno dei due giocatori coopera, quando entrambi defezionano, vale a dire nella cella in basso a destra. Infatti possiamo ora osservare che il bene pubblico, quando viene prodotto attraverso la mutua cooperazione, vale a dire nel risultato CC in alto a sinistra, il bene pubblico viene prodotto, cooperano entrambi, quindi non c'è nessun free rider, nessuno scrocca. E allora entrambi i giocatori hanno un payoff pari a X. Poi naturalmente dovremo vedere le relazioni quantitative tra queste quattro lettere. Le celle in alto a destra e in basso a sinistra sono perfettamente simmetriche. Infatti vedete che i payoff dei due giocatori sono ZY in alto a destra e YZ in alto a sinistra, in basso a sinistra, scusate. In queste due celle uno coopera e produce il bene pubblico e l'altro no, ed è uno scroccone. Per esempio, nella cella in alto a destra, Riga coopera e invece Colonna defeziona. Quindi Riga ottiene il payoff Z e Colonna ottiene il payoff Y. Esattamente l'opposto, simmetricamente, diciamo così, accade nella cella in basso a sinistra. Infine, nella cella in basso a destra non viene prodotto alcun bene pubblico ed abbiamo quindi entrambi i giocatori ottengono un payoff pari a W, che io pronuncerò come V. Ora, nella definizione stessa del problema dei beni pubblici, si dà per scontato che tutti i membri di una determinata società preferiscano che il bene pubblico venga prodotto, altrimenti non si chiamerebbe bene pubblico. Il bene pubblico è qualcosa che tutti vorrebbero fosse prodotto anche con il contributo di ciascuno dei membri di una società, vale a dire che tutti preferiscono il risultato della produzione del bene pubblico, con lo sforzo di tutti, al risultato in cui il bene pubblico non viene prodotto perché nessuno si sforza, nessuno coopera. Ma preferire la cella in alto a sinistra alla cella in basso a destra nella matrice significa che X, il payoff che tu hai quando produci il bene pubblico con il tuo contributo, cioè X, è maggiore di W quando il bene pubblico non viene prodotto, tu non ti sforzi, ma non hai neanche il bene pubblico. Quindi possiamo già cominciare a pensare che X è maggiore di W. Deve essere maggiore di W. Ora, potremmo anche confrontare X con Z, oppure X con Y. Concentriamoci, per esempio, sulla prima riga. Vediamo la prima riga. Se Riga fa la mossa, sceglie la mossa C e anche Colonna sceglie la mossa C, allora siamo nella cella in alto a sinistra e Riga ottiene X. Supponiamo però che Riga cooperi, cioè scelga la prima mossa e Colonna defezioni. Allora siamo nella cella in alto a destra e Riga ottiene Z. Ora ci possiamo chiedere se X sia maggiore o minore di Z. In molte situazioni della vita reale è sufficiente che un giocatore cooperi per produrre il bene pubblico, ma si può immaginare che se è l'unico a tirare la carretta, l'unico a cooperare per la produzione del bene, in taluni casi la quantità di bene prodotto, che potrebbe essere variabile, per esempio nel caso di un parco, il parco potrebbe essere più o meno bello, più o meno esteso. Può darsi che attraverso la cooperazione, il costo fisso sostenuto da Riga, il bene prodotto sia in quantità inferiori, perché è l'unico a cooperare e quindi di norma Z è inferiore a X. Ora possiamo anche controllare invece che, o vedere, che di norma Y è superiore a X, perché Y rappresenta il payoff di colonna, il quale usufruisce del bene senza averlo prodotto e quindi ha il vantaggio di usufruire del bene senza il costo di averlo prodotto. E questo naturalmente significa che il suo payoff è su il payoff dello scroccone è superiore al payoff ottenuto da chi ha cooperato alla produzione del bene pubblico. Già sappiamo che X è superiore a W per la definizione stessa del concetto di bene pubblico, in quanto tutti preferirebbero avere prodotto il bene anche con il proprio contributo al non averlo prodotto per niente. Ora, se il gioco della matrice 1-1, 4-1, scusate, è un dilemma del prigioniero, beh, allora debbono valere le disuguaglianze che sono descritte a pagina 56, qualche riga sotto la matrice. Infatti, si dice che il dilemma del prigioniero, e quindi anche il suo caso particolare di questa rappresentato da questa storiella sui beni pubblici si fonda sul presupposto che valgano le disuguaglianze, attenzione, y maggiore di x, che abbiamo già esaminata, x maggiore di w e w maggiore di z, che non abbiamo esaminato e che considereremo tra poco. Come esercizio potete controllare che in tutte le storielline e aneddoti e illustrazioni, casi particolari del dilemma del prigioniero, per esempio nella figura 3.11 del capitolo 3, valgono queste disuguaglianze. Allora, questo presupposto che valgono queste tre disuguaglianze fondamentali, quelle che ne derivano, per esempio che y è maggiore di z e così via, non è un presupposto innocente. Infatti, le prime due disuguaglianze, vale a dire y maggiore di x e x maggiore di w, sono intuitivamente plausibili e le abbiamo appena descritte. Ma che dire della disuguaglianza w maggiore di z? Se consideriamo i payoff di Riga, W maggiore di Z, significa che Riga preferisce la non produzione del bene pubblico, cioè nessun bene pubblico, W, alla produzione del bene pubblico con il suo solo contributo, vale a dire Z. Preferisce dunque il risultato nella cella in basso a destra al risultato nella cella in alto a destra. Questo può accadere in molti casi, ma accade sempre, accade in tutti i casi di produzione di bene pubblico. Il commento che facciamo a pagina 56 è il seguente, che la disuguaglianza W maggiore a Z è problematica. Infatti, tale disuguaglianza significa che un giocatore preferisce rassegnarsi alla mancata produzione del bene piuttosto che produrlo con i suoi soli sforzi. Questa preferenza, diciamo che è plausibile se il bene viene prodotto in quantità variabili, che dipendono dal numero dei contributori. Allora, possiamo immaginare che se io produco il bene col mio solo sforzo, Beh, la quantità prodotta è così modesta che non compensa i costi da me affrontati. Meglio che il bene non ci sia. Ho versato 200 euro per un contributo volontario al parco del mio quartiere. Ma ci sono solo i miei 200 euro. Il parco così ottenuto è un po' una schifezza. È molto piccolo, è molto brutto e non vale i 200 euro che ho versato. Ecco, casi di questo genere si vedono piuttosto spesso, però non sempre. Infatti, alla fine di questo capitolo esamineremo un problema assai interessante, chiamato anche il gioco del cumulo di neve, in cui Z è maggiore di W, cioè in cui è meglio per me, Riga, lavorare da solo a produrre il bene pubblico, piuttosto che non averlo per niente. Naturalmente tutti voi ardete dalla curiosità di sapere che cos'è il gioco del cumulo di neve, ma dovete aspettare il momento in cui arriveremo al paragrafo 4.5.